voi visto, lasciamo la parola per precisare ancora meglio il tema e guidarci nella riflessione. Ci diamo come schema della mattinata quello consueto, la relazione e poi l'intervento. Grazie.
Bene, bentrovati. Dunque, devo fare una precisazione. Io sono decaduto da parroco il 1° giugno per impegni di insegnamento in facoltà. Parroco Ombra è un titolo che mi dà la mia gente, ma io mi ritengo parroco luce eventualmente, nel contesto della mia parrocchia che è diventata comunità pastorale. Da noi si usa, quindi per quello sono parroco Ombra. Seconda premessa, poi, se avete tra mano i fogli, partiamo. Mi diceva una volta un avvocato di Lecco, non so, Lecco, forse lo cito perché è una città che può richiamarvi qualcosa, che una lezione di teologia del professor Brambilla è come sedersi a tavola e avere lì delle cose buone da mangiare e ci si diverte, ci si abbuffa. Una mia lezione di teologia è come un incontro di pugilato. Io non ho mai capito che cosa intendesse dire questo avvocato, se non che era un'esperienza forse un pochino martellante. Nel caso di questa impressione vi chiedo scusa e vi do 6 facciate perché non perdiate il filo. Vi chiedo solo 3 operazioni per introdurre l'argomento, su cui do per scontate tante cose, perché ormai la questione del pluralismo religioso e del rapporto tra le religioni è un tema più che studiato e sviscerato. 3 operazioni vi chiedo. La prima, se avete tra mano il foglio, è il punto 1 a pagina 1, entrare in quella che oggi viene chiamata la svolta del pluralismo, ovvero la mentalità pluralista che dovrebbe chiedere anche ai sacerdoti cattolici un nuovo modo di percepire le religioni e la loro religione. Il secondo punto è la questione, così come io l'ho capita, come mi è stata posta, la posizione di Gesù di fronte alla religione o alle religioni. Quel secondo punto lo ritengo decisivo, almeno per intenderci. Il terzo punto è forse il più complesso, è da pagina 3 a pagina 6, che è i mutamenti dell'autocomprensione della Chiesa di fronte alle religioni e la vera sfida. Qui io distingo sempre, se può esservi utile, tra la pressione ambientale che noi subiamo dalla logica pluralista e gli itinerari che la Chiesa deve mantenere. Non so se avete avuto la percezione di questo incontro islamo-cristo-cattolico di questi giorni, che è una via decisamente promettente. La tesi del terzo punto, su cui vi raccomando di ragionare tanto, è che il cristianesimo, in particolare la Chiesa, devono avere dei canali propri di rapporti con le religioni, perché non sia il mondo o la mentalità pluralista a dettare le condizioni del giudizio sulle religioni. Se la Chiesa ha, anche nei suoi rappresentanti, nei singoli paesi e nelle città, dei canali propri di rapporto religioso, tutto si illumina e mantiene le sue coordinate. Se la Chiesa non ha dei rapporti e deve passare dalla mentalità secolarista, dicono oggi i cosiddetti laici alla Chiesa, dai un giudizio positivo alle religioni così che stiamo in pace e non ci stressate con le vostre questioni sulla verità. Se la Chiesa accetta questo statuto, rimane sempre nell'angolo e non esce. In tal senso, l'attuale Papa si è mostrato molto sensibile sull'esperienza nordamericana per quella sorta di alleanza etica tra le religioni e le confessioni cristiane che è ritenuta una sfida notevole. Vi segnalo che anche con il Gran Rabbinato di Israele noi abbiamo aperto degli interessanti confronti su temi etici come la famiglia, l'educazione, la pace, l'ecologia, eccetera, per scoprire che c'è una sorta di alleanza religiosa su questi temi che sfida, tra virgolette, il pensiero laico. Una battuta e parto. Qualche domenica sera fa, quelle domeniche sere con 3 messe, i battesimi, eccetera, per cui ci si abbandona magari a qualche telecomando, mi è capitato di vedere questa comica, povera Garuccia nel suo genere, ma divertente, su Rai 3, che se la prende col Cardinal Ruini, io ho capito questo, e che diceva, Eminence, dice, lei che si intende di maestro unico, perché ce ne avete uno solo, dica la Gelmini se funziona il maestro unico o no. Al di là della battuta, a me è impressionato molto, perché noi non diciamo che c'è un maestro unico. diciamo che Gesù è unico per ciò che può donare, intendo dire. È chiaro che non c'è un maestro unico se Gesù deve insegnare delle verità razionali che chiunque può trovare nella vita. Allora dice, voi avete il vostro maestro, noi abbiamo i nostri, ognuno tiene i suoi. Ma per ciò che vuol donare Gesù c'è un'unicità che è irripetibile, perché il dono, mentre viene esibito nella sua qualità, viene realizzato da Gesù. Questo è il motivo per cui la Chiesa si attesta su ciò che lì è chiamata la singolarità e l'assolutezza di Cristo. Se questa cosa non è evidente nel dialogo interreligioso, è più difficile passando attraverso il mondo laico. Questo è il motivo per cui dedichiamo tempo soprattutto al terzo punto. Però partiamo, altrimenti ci si potrebbe confondere. Primo punto a pagina 1 vi chiede questo esercizio: entrare in quella che oggi viene chiamata la svolta pluralista. Penso, spero, che sia una mentalità diffusa o acquisita, almeno a livello di stida. Vi cito un testo, uno dei più interessanti, anche dei più belli, della Commissione Teologica Internazionale, il Cristianesimo e le Religioni, edito, pubblicato intorno al 97. Dice al numero 8, se non sbaglio questo testo, sì, lì non è citato, siamo a pagina 1, al punto 1.1, la questione di fondo è la seguente. Le religioni sono mediazione di salvezza per i loro seguaci? Si tratta pertanto di definire lo statuto del cristianesimo e delle religioni come realtà socioculturali in relazione con la salvezza dell'uomo. Tale questione non deve essere confusa con quella della salvezza dei singoli. Questo status questionis è molto lucido. È primo. Distinguiamo la questione fino al Vaticano II della Salus Infidelium. Su quella questione la teologia non ha nulla di nuovo da dire. Ogni uomo, in base alla sua coscienza, nonostante l'appartenenza alla sua religione d'origine, può incontrare la grazia di Dio che lo salva. San Tommaso d'Aquino parlava addirittura del bambino cresciuto nelle selve che, se si dirige rettamente al fine ultimo, Dio non gli farà mancare la grazia per superare il peccato originale e le sue conseguenze. Punto. Su questa questione nulla di nuovo. Ma la questione, dice il documento, è cambiata. Il problema non è se il singolo si salva nella sua religione e nonostante la sua religione. La domanda è: quella religione è strumento di salvezza per i suoi membri? Eventualmente lo è autonomamente o in relazione a Gesù Cristo? Chiamiamo svolta pluralista, diceva il compianto padre Dupuy, chiamiamo svolta pluralista la percezione che ogni religione è autonomamente possibile strumento di salvezza per i suoi appartenenti. Traduciamolo in termini missionari e pastorali. Un bravo prete aiuta il musulmano a vivere fino in fondo il Ramadan, perché quell'esperienza di digiuno è un'esperienza di grazia per chi appartiene a quella religione. È sensato, è possibile, è una confusione. Non bisogna invece aiutarlo a superare ogni dinamica più o meno schiavizzante. Questo è lo status questionis che chiamiamo pluralismo. In tal senso, sempre a pagina 1, io vi segnalo, primo, il mutamento della domanda, secondo, il mutamento del paradigma o della logica. Vi chiedo un esercizio semplice sulla tabella in fondo. Primo però, il mutamento della domanda, dove trovate i tre puntini neri. Dalla prospettiva ecclesiocentrica che si chiedeva come si salvano coloro che vivono al di fuori della Chiesa e della fede cristiana, si è passati attorno al Vaticano II alla domanda cristocentrica. Vi sono elementi positivi nelle altre religioni? Sono dono di Dio? Come contribuiscono alla salvezza dei loro membri? È nostra etate? Ci sono davvero delle cose vere e sante nelle altre religioni che il Logos in qualche modo ha seminato in quelle esperienze? Terzo, la svolta pluralista. Si passa alla domanda pluralista e teocentrica. Qual è il senso e il valore delle diverse religioni, pluralismo religioso, nel piano di Dio? In tal senso dobbiamo dialogare perché riconosciamo nelle altre religioni dei germi di verità e delle grazie autonome, che possono arricchire anche noi. A questo mutamento della domanda, per la svolta pluralista, in fondo nella tabella io vi segnalo il mutamento del paradigma, cioè di una logica del centro dell'universo di pensiero, della posizione di Cristo, dell'azione dello Spirito, e fin qui la cosa è assodata, le mie applicazioni discutibili, il senso della storia e l'idea di verità. E lì avete, penso che sia noto, la logica esclusivista che pone al centro la Chiesa e pensa a Cristo contro le religioni, fonti di idolatria. Lo Spirito agisce nella Chiesa e lega ad essa per grazia, al di là della consapevolezza dei membri di altre religioni. La storia è unica e centrata sulla Chiesa come grandezza intrastorica, e anche la verità è unica nella sua forma storica. Attorno al Vaticano II, e vi segnalo che il Magistero della Chiesa si attesta sulla seconda posizione, abbiamo la logica inclusivista. Tutti sono in qualche modo inclusi nell'azione salvifica di Cristo. La logica esclusivista deriva la sua espressione dal famoso assioma extra ecclesiam nulla salus, che però è stato diversamente interpretato nel tempo. La logica inclusivista presuppone un orizzonte, un universo cristocentrico, dove Cristo non è contro le religioni ma è misteriosamente nelle religioni. Per cui lo Spirito è quel dono universale di Cristo, al di là dei confini nella Chiesa, che mette misteriosamente in contatto con Cristo. Alcuni passi famosi di Gaudium et Spes. Il senso della storia è che è unica nel suo compimento cristologico, che però è storico ed escatologico, la verità è unica, ma è storico-salvifica in Cristo. Allora, permettetemi questa sottolineatura. Che cosa determina la svolta pluralista? Secondo me, la rottura di questa evidenza dell'unica economia storico-salvifica. Chiamiamo svolta pluralista, dopo la crisi delle ideologie che unificano l'umanità, la percezione che ci sono tante forme di umanità, quante culture, quante religioni. Allora, Gesù Cristo è salvatore di una storia, non di tutte le storie degli uomini. La svolta pluralista è proprio l'esplosione di questa unicità della storia della salvezza. Io chiesi al professor Gilles Routier, che è un grande teologo dello studio della ricezione del Vaticano II, se non aveva l'impressione che l'orizzonte epocale del Vaticano II fosse o no superato. Secondo me è superato, perché il Vaticano II, che pur ha posto dei germi interessanti, ragionava con quell'idea che tutta la famiglia umana tende all'unificazione scatologica di cui la Chiesa è germe e strumento. L'obiezione dei pensatori pluralisti è che questo non c'è più. Non è vero che c'è un'unica famiglia umana, che c'è un'unica morale, che c'è un'unica percezione del bene. Ognuno ha la sua percezione del bene perché ha la sua religione, cioè ha il suo mito, da cui deriva il suo logos. Non possiamo imporre Gesù Cristo a tutti. Da qui l'ultima colonna, l'ultima linea, la svolta pluralista, vi faccio l'esempio e passiamo al punto 2. La logica pluralista presuppone un orizzonte teocentrico, cioè l'unico Dio misterioso, o soteriocentrico, c'è un'unica esperienza di salvezza, di umanizzazione, ognuno nel suo mondo. Cristo compare tra le religioni. Secondo Hans Küng, Kessler, tutta la linea tedesca, appare come norma delle religioni. Qual è il segreto religioso della religione? È quell'agape che fa passare dall'egocentrismo al teocentrismo. Gesù Cristo è la norma di questa esperienza, ma non è l'unico che la permette. Se il tuo fratello asiatico ha bisogno del Buddha per realizzare questo superamento dell'egocentrismo, lasciagli il suo cammino. Perché gli dovresti imporre Gesù Cristo? Deve risimbolizzare l'esperienza religiosa e non ne esce più. Dunque Gesù Cristo è norma, ma tra tanti cammini dell'umanità. Qualcuno dice che addirittura Gesù Cristo è facoltativo, è una tra le possibili vie. Paul Knitter, nel suo bel libretto Introduzione alle teologie delle religioni, dice: non è che ci sono diversi sentieri per andare all'unica vetta, ci sono diversi sentieri e differenti vette. Quando ognuno sarà sulla sua vetta religiosa, vedrà, amerà e rispetterà le vette e i paradisi degli altri. Tante vette, quante esperienze religiose, è la svolta pluralista. Che cosa possiamo fare? Gettare ponti tra le vette, ma non presupporre tanti sentieri all'unica vetta. Vi segnalo che la Dominus Iesus ha posto una specie di barriera su questa svolta pluralista, dicendo: no, fermi tutti. Di sicuro c'è un'unica vetta che si compie nell'umanità di Gesù Cristo, Verbo incarnato. Che ci siano diversi sentieri può essere vero, ma nell'unica vetta che è il dono di Dio in Gesù Cristo. Cristo tra le religioni, come norma o come possibile via, notate, lo Spirito agisce nelle varie esperienze autonomamente, senza riferimenti a Cristo, che apre anzi, lo Spirito apre Cristo, all'universale. Il problema dei pluralisti è spiegarci come posso riconoscere l'azione dello Spirito nelle altre religioni. Vi faccio un esempio. Dice sempre il professore Ennio Appeciti, che è stato in mezzo al popolo birmano per la beatificazione di un santo, che fu molto impressionato perché per i birmani, buddisti molto integri, tu non devi aiutare un handicappato perché porta le conseguenze del peccato di una vita precedente. Punto. Io posso dire che questa intuizione viene dallo Spirito anche in un pio buddista? Oppure il criterio della carità di Gesù Cristo mi porta a dire: tu hai i tuoi miti, ma in questo caso falliscono? Dunque, fino a che punto lo Spirito mi permette di dire: in te agisce in quel modo, portandoci al disprezzo di un disabile, in me agisce in un altro modo? Qual è la norma per valutare la presenza e l'azione dello Spirito? Per noi è la carità che ci conforma a Cristo. Senza questa norma posso riconoscere lo Spirito? Intuite il problema del pluralismo. Il teologo Ratzinger diceva sempre che secondo lui i teologi pluralisti sono troppo ottimisti. Pensano che l'esperienza religiosa in quanto tale sia sempre buona. Invece l'esperienza religiosa è ambigua e se non c'è lo Spirito di Cristo può portare a dinamiche di potere o a illusioni perverse. Tant'è. Il senso della storia, notate, è plurale e segnata da discontinuità, cioè ci sono varie economie. C'era un'intuizione di Danielu che era interessante, ci sono diverse alleanze. Il problema, diceva padre Dupuy, è se l'alleanza con Abramo e quella con Mosè valgono ancora al di là della nuova alleanza con Gesù Cristo. Se valgono ancora, quelle alleanze e quelle economie sono autonome. Ma allora anche l'alleanza cosmica con Noè è autonoma. Vi lascio la provocazione: dove sta l'errore? Se posso, però poi si può discutere dal punto di vista di un teologo cattolico, l'errore sta nel fatto che le alleanze non sono semplicemente successive giustapposte, ma sono scritte l'una nell'altra. Per cui il problema diventa: qual è quel mediatore che riprende tutto il dono dell'alleanza originaria di Dio? Per cui certo, l'alleanza con Abramo ha la sua consistenza nella tradizione islamica e nella sua preghiera. Il problema è se quell'alleanza funziona da sé o nel dramma che porta Yahweh a riscrivere continuamente le alleanze partendo dal dono originario, quell'alleanza non cerchi un compimento in Gesù Cristo. Però intuite, ed è la mia tesi, su cui mi espongo volentieri, che la differenza è la libertà storica e umana di Gesù, che compie il dono di Dio fino in fondo, pur rispettando le intuizioni degli altri. Qui vi lancio questo slogan. Noi cristiani abbiamo più che una religione un annuncio, la buona novella di una redenzione. La nostra buona notizia dice: tu vuoi essere veramente musulmano, adorare Allah al di sopra di ogni cosa, devi farti discepolo di Gesù, se no il peccato originale vincerà nella tua vita. Questa è la sfida. Non è vero, come afferma il grande Hadith, il detto orale dei musulmani, che ogni uomo nasce musulmano. Sono i suoi genitori che lo fanno mazdeo, o ebreo, o cristiano. Ogni uomo nasce musulmano, adoratore di Dio. Rileggete Romani 1:18-24, dice Paolo, magari l'uomo nascesse musulmano. L'uomo nasce idolatra, ha paura di Dio e ha bisogno di un mediatore che lo aiuti a non avere paura di Dio, ma a onorarlo al di là di ogni cosa. Per cui Giovanni Paolo II nell'86 diceva ai giovani musulmani a Casablanca: raccogliete la sfida. Noi cristiani vi sfidiamo a vivere il Corano fino in fondo, se a essere adoratori di Allah, senza diventare discepoli di Gesù. Secondo noi, molto umilmente, non è possibile, vediamo chi realizza questi valori. Intuite che nel mio discorso c'è un'unica storia della salvezza centrata sulla libertà umana di Gesù, la predestinazione di Gesù a essere il centro dell'universo, che risponde adeguatamente a ciò che Dio vuole donare. Siamo a pagina 2 e vi ringrazio intanto per la pazienza, facciamo un passo ulteriore. Alla luce di questa problematizzazione, qual è la posizione di Gesù rispetto alle religioni? Io dividevo la mia riflessione in 3 punti per essere molto realista. Cioè, primo, Gesù è contro la religione o le religioni. Vi ricordate il vecchio slogan tipico di noi cristiani, sia luterani che cattolici? Noi non abbiamo una religione, ma abbiamo una fede. E l'esperienza della fede, l'immersione nella pistis tu Christu, nella fides Christi, qualunque cosa questo voglia dire, questa immersione nella fede di Gesù Cristo ci porta a usare, ma anche a relativizzare, la mediazione religiosa dell'esperienza di Cristo. Qui non abbiamo tempo, però guardate che San Tommaso d'Aquino su questo era estremamente lucido. È chiaro che la fede ha bisogno di quella protestatio fidei che si chiama religione. Però la fede non è la religione. La fede è quella virtù di giustizia nei confronti di Dio che è la virtù di religione. È un habitus. È la virtù di religione pienamente realizzata. La domanda che San Tommaso non si è fatto è: qualunque pratica religiosa può ospitare l'atto di fede di Gesù di Nazareth che rende virtuosa la nostra esperienza religiosa? Però, prima intuizione, Gesù contro le religioni. Siamo a pagina 2, permettetemi di leggere qualche riga al punto A. Gesù contesta le religioni nella misura in cui la fede problematizza la religione svelandone le ambiguità. È ingenuo affermare che la religione in quanto tale è sinonimo di esperienza salvifica. La religione è stata, ed è ancora talvolta, pretesto per opprimere, falsificare, nascondere. Non è detto che la religione riesca ad attivare nella sua pienezza il desiderio di vita e verità che abita il cuore dell'uomo. Anzi, molto spesso le dinamiche proprie della religione esprimono un funzionamento perverso o ripiegato del desiderio umano, o mascherano meccanismi sociali violenti e ingiusti, eccetera, eccetera. L'istanza è: Gesù, quando si mette in contatto con le religioni, per esempio le pratiche di un fratello musulmano, pone la domanda: ma per lui è un'esperienza autentica che libera il suo desiderio di vita oppure lo opprime? A questo livello vi faccio presente che al di là delle questioni sull'Orissa e il cristianesimo in India, il grande problema con la tradizione induista non è la nostra teologia, ma è ciò che noi chiamiamo la teologia della liberazione, ossia il fatto che c'è una strutturazione sociale che non accetta la nostra percezione dell'altro. Il problema è se a questo livello la libertà di Gesù non ci chiede di liberare la condizione della donna dell'Islam piuttosto che la condizione è delle caste nella tradizione induista, eccetera, eccetera. Primo, Gesù contro le religioni. Secondo, siamo al punto B, Gesù nelle religioni. E qui siamo al contributo della logica inclusivista che secondo me è irrinunciabile. Noi col Vaticano II cerchiamo Gesù nelle religioni perché siamo convinti che le religioni sono articolate in un'unica storia della salvezza. Non è vero che le religioni ti permettono di uscire dalla storia. Come diceva il teologo Ratzinger, il problema è se la storia concreta mi permette di realizzare la mia essenza umana o religiosa o la fallisce. Questo lo scriveva il Ratzinger in dialogo col marxismo, che è molto interessante. Il problema non è se le religioni sono buone, ma se nella loro realizzazione storica concreta mediano il dono storico di Dio o lo falliscono. Siamo al punto B, Gesù nelle religioni. Questo contatto col mistero di Gesù Cristo che attiva la dimensione salvifica della religione è messo a tema dalla prospettiva inclusivista. Non si tratta però di una presenza mitica nelle diverse religioni del Logos che è Gesù o dell'amore di Dio che si incarna anche in Gesù. Qui sto facendo il verso a Padre Dupuis, che pure ha detto cose interessanti, e a John Hick e ai teologi pluralisti. L'unica storia della salvezza non è una generica storia di un Logos che nessuno sa cosa sia, ma agirebbe anche nelle altre religioni, o di un amore di Dio indeterminato. Per comprendere questo contatto siamo rimandati piuttosto all'articolazione storico-salvifica concreta delle diverse religioni e quindi al problema della continuità nella discontinuità o dell'unità nella differenza nell'unica storia delle religioni. Questa espressione che io amo molto, ma non è molto amata degli uditori, continuità nella discontinuità, è il problema delle alleanze che vi dicevo prima. Qual è la continuità tra l'alleanza con Noè, con Abramo, con Mosè, con Davide e la nuova alleanza di Gesù? La continuità nella differenza. Questa è la domanda di un cristiano. Io intuisco che la tua tradizione induista ha delle intuizioni di grazia che la Bibbia chiamerebbe l'alleanza con Noè. Il problema è qual è la continuità nella discontinuità. E questa continuità si gioca non in un logos al di là della storia, ma in un processo storico salvifico drammatico che si compie nella libertà di Gesù. Attraversiamo le altre esperienze religiose per aiutarci a purificare la libertà finché non sia realizzata come quella di Gesù di Nazareth. La mia domanda è se anche i preti cattolici hanno paura a misurarsi coi simboli religiosi delle altre esperienze religiose. Mi ricordo il parroco di Abbiategrasso che mi fece la domanda: io stasera devo incontrare il responsabile della moschea e del centro culturale islamico del mio paese. Di cosa parliamo? Gli ho detto: spero che parlerete della fede di Abramo, non della laicità dello Stato, perché qualora continuaste a misurarvi su quella roba lì non se ne uscirebbe. Parlate della fede di Abramo, della verginità, del concepimento virginale di Isa nel grembo di Maria, di tutti quei bei simboli religiosi che istituiscono il luogo del contatto. E se loro si sottraggono al confronto, chiedetegli perché. Non dobbiamo formare la stessa fede nel Dio al di là di tutte le cose. Dunque incontriamoci sui simboli religiosi. La Chiesa deve ritrovare il coraggio di avere con le religioni dei contatti a livello di esperienza religiosa. Che funzionamento ha il Ramadan rispetto al mangiare di magro in Quaresima o al venerdì? Che tipo di spiritualità del pellegrinaggio vivete voi rispetto a noi? Il contributo irrinunciabile di questa prospettiva è l'articolazione del rapporto di Gesù con le religioni nel concreto tessuto storico scandito dalle alleanze in cui Dio cerca l'uomo e gli si fa incontro, realizzando un certo tipo di rapporto e quindi una certa grazia. Abbiamo così l'alleanza cosmica con Adamo prima e poi con Noè. Tale alleanza coglie il tipo di grazia iscritta nelle religioni cosmiche, quali l'induismo o le religioni tradizionali dell'Africa. L'alleanza con Abramo invece realizza già un incontro personale nell'affidamento credente, che sarà ripreso dall'Islam. L'alleanza con Mosè e Davide costituiscono la radice prossima del cristianesimo nell'ebraismo. In questa serie, la nuova alleanza di Gesù è la ripresa e la piena realizzazione del rapporto che Dio Padre voleva realizzare nella storia con ogni uomo fin dall'origine, e quindi è il compimento del dono di Dio inscritto in ogni autentica esperienza religiosa. Da un punto di vista molto onesto, questa mia lettura rimane un po' ideale, quasi idealista, perché un musulmano ci direbbe: certo, l'alleanza con Abramo ha una grazia, ma non si scrive nella storia. Kalima Allah, la parola di Allah, è scesa perpendicolarmente in Maometto, non si è iscritta nella storia di una promessa. Però questa lettura la facciamo noi e gliela offriamo. Può Dio scrivere la sua volontà nel cuore dell'uomo senza iscriverla nel tempo, nella durata e nella storia? Su questo siamo più vicini all'ebraismo e alla tradizione giudaica. Gesù contro le religioni, la fede che purifica pur attraversando la religione. Gesù nelle religioni, nel senso di un'articolazione storico-saldifica che è importante se non salta tutto. Terzo, Gesù tra le religioni. A questo livello raccolgo la provocazione del pluralismo dandovi semplicemente questo messaggio. Qual è l'equivoco dei teologi pluralisti? Che vogliono fare di Gesù un simbolo religioso tra tanti, un oggetto religioso. Gesù può diventare un oggetto religioso. Mi raccontava il coadiutore di Affori, che è mio compaesano, un quartiere di Milano, che andando a benedire un po' di case di monolocali di giovani, erano, gli aprivano la porta col sorriso, dicendo: guardi reverendo, c'ho qui l'acquario, c'ho qui il simbolo buddista, c'ho qui il crocifisso, mi dia anche lei una bella benedizione, perché tutto aiuta in questa energia positiva che è la spiritualità. E il Don Davide rimane interdetto e dice: ah, questa è New Age, qui siamo finiti. Il crocifisso, insieme ad altri simboli religiosi, è un oggetto sacro per mettersi in contatto con l'energia positiva. Attenzione però, l'errore, secondo me, non sta nel fatto che la croce è ridotta a simbolo religioso. Il problema è che la croce vuole fondare un soggetto, una libertà, capace di una certa esperienza religiosa. Da questo punto di vista la sfida dell'intuizione della Fides Christi, siamo immersi nella fede di Gesù, qualunque cosa questa espressione voglia dire, è interessantissimo. Gesù non è mai un oggetto di esperienza religiosa, è un soggetto di esperienza religiosa che fonda la tua soggettività religiosa. Cosa vuol dire che in relazione a Gesù, facendo memoria di Lui, si costituisce una soggettività religiosa nuova? Questo è il punto su cui noi, coi teologi pluralisti, non potremo mai andare d'accordo. Gesù è una realtà, è stata ed è una realtà concreta che vuole fondare la tua soggettività religiosa. Siamo a pagina 3. Gesù tra le religioni. Si comprende meglio in questa direzione la scelta della logica pluralista e la sua ambiguità. Il pluralismo esclude l'esistenza di un'unica storia di salvezza che articoli le diverse religioni in un'unica iniziativa divina. Bisogna invece cercare l'elemento comune alle varie religioni nella nozione astratta di esperienza religiosa. Questa esperienza sarebbe come tale salvifica, ottimismo idealista, e quindi in sé valida, al di là delle forme concrete. In tale contesto Gesù si presenta come una delle possibili forme di esperienza religiosa che è vera ed efficace nel suo ambito proprio, ma non è imponibile ad altri. È qui che la singolarità di Gesù
è risolta in un indeterminato antropologico frammentato in una pluralità ingovernabile. C'è uno psicologo che ogni tanto mi invita a cena, che è un ex gesuita, però non me l'ha mai detto, me l'ha detto la moglie, che fa psicologia e che ogni tanto fa un'obiezione interessante. Dice, a lei Don Alberto piacerebbe una donna eschimese? Dico, no, è un tipo di bellezza che forse a noi occidentali non piace tanto. Ecco, lei si figuri, a livello di gusto estetico c'è questa differenza irriducibile tra noi e gli asiatici o gli eschimesi, si figuri se loro apprezzano la bellezza del nostro Vangelo. Notate però l'ambiguità. Il problema per noi cristiani non è di imporre i nostri gusti estetici a un eschimese, ma è di far loro la domanda se la bellezza della loro donna è capace di fondare una relazione coniugale come nella nostra società la bellezza delle nostre donne. Cioè, se io scoprissi che la bellezza di un'africana o di un eschimese non regge l'indissolubilità del matrimonio, è fallito il Vangelo. Ma a livello della libertà, non della differenza dei gusti. A livello del fare esperienza in una storia concreta. Detto in altri termini, il Vangelo lancia la sfida di come quella bellezza può essere usata per una relazione originaria come quella di Adamo ed Eva al di là della ferita del peccato. Il problema è se funziona questa libertà, non se abbiamo tutti gli stessi gusti. Intuite? È a livello del fare esperienza, non di una differenza di gusti. Allora, Gesù non è un simbolo religioso tra altri più o meno appetibile, più o meno desiderabile. Ma Gesù è una libertà storica, peraltro risorta, secondo la nostra fede, che chiede a noi se saremo capaci di fare esperienza con i nostri gusti estetici della sua stessa assolutezza, della sua incondizionatezza. A questo livello di esperienza il confronto tra le religioni diventa interessante, ma non perdiamo il filo. Ciò che non appare chiaro è se esista una salvezza dell'uomo o solo esperienze liberanti, divinizzanti, esaltanti e quindi autentiche senza alcun nesso tra loro e con l'umano comune. Manca qui un'articolazione storica concreta dei rapporti tra le religioni e un criterio di valutazione della realizzazione storica dell'esperienza religiosa, come la realizzazione di un matrimonio nella sua indissolubilità. In un simile contesto è inevitabile che Cristo si perda tra le varie religioni come una possibile forma storica di un religioso informe e indeterminato. Il problema però, più che cristologico, è antropologico o meglio religioso. C'è una coerente lettura dell'esperienza religiosa? Quale apporto potrebbe derivare ad essa dall'esperienza di Dio propria di Gesù? La sfida più interessante di fronte a questo modello è di ripensare la stessa esperienza religiosa in relazione al soggetto della fede e quindi a quel luogo del credere che è la Fides Iesu, intesa come spazio esistenziale, storico, salvifico in cui si trova un nuovo accesso a Dio più che un nuovo oggetto da credere. Il problema diventa un africano con i simboli della sua religione tradizionale, può accedere alla Fides Iesu? Guardate che la provocazione del miglior milingo, quando fu tirato via da Lusaka da Paolo VI, aveva questo tenore. Cioè Monsignor Milingo continuava a dire a noi teologi occidentali secolarizzati, chi vi ha detto che voi fate esperienza della potenza del Vangelo senza più credere agli spiriti, specialmente agli spiriti maligni? Non avete inaridito la potenza liberante del Vangelo. Questo livello secondo me rimane interessante, cioè direbbe oggi il Papa Benedetto XVI, la mediazione culturale che stiamo dando all'Evangelo ne rivela tutta la forza o lo sta impoverendo? Monsignor Milingo lanciava questa provocazione. Il problema non è se Gesù Cristo esclude che crediamo negli spiriti, il problema è se credendo negli spiriti possiamo avere accesso a tutta la potenza di Gesù Cristo che fonda una nuova soggettività storica. una nuova percezione del destino, una nuova libertà. Qui certo dobbiamo ascoltare Paolo, che nelle lettere, e almeno quelle della cattività, dice non c'è più né principato, né potestà, né nominazioni, né troni, che ci faccia paura, perché nello spazio esistenziale della fede del Cristo glorificato noi non abbiamo più nessun potere che non sia quello della vita dei risorti e dello Spirito di Cristo. Questa provocazione interessante, rimane il problema. Posso abitare questo nuovo spazio esistenziale con la religione tradizionale africana? La Fides Iesu, intesa come spazio esistenziale storico-salvifico in cui si trova un nuovo accesso a Dio più che un nuovo oggetto da credere. Si tratta insomma di chiarire che Gesù non si presenta solo e immediatamente sul versante dei simboli più o meno riusciti nell'attivare l'esperienza del divino. Gesù realizza piuttosto l'incontro, lo scambio, la comunicazione perfetta in cui l'iniziativa divina prende forma nella libertà umana e in essa si compie in modo definitivo. Gesù non sta sul versante dei possibili simboli religiosi, è la forma della libertà del soggetto che corrisponde pienamente al venire di Dio nella storia degli uomini. Posso farvi un altro esempietto impertinente, vi chiedo scusa. Io dico sempre, perché questa è la logica, secondo me, del miglior Baltasar, ma qui abbiamo fior di teologi, ci possiamo intendere. Il miglior Baltasar, il quale su questa storia della misura smisurata con cui la libertà realizza il dono di Dio, ci direbbe, è come la mamma che va a parlare con i professori, che gli dicono, suo figlio, intelligente, ma veramente un'intelligenza brillante, peccato che punta al minimo, passerà con la sufficienza, ma guardi che intelligente. La mamma va a casa, lo guarda negli occhi e dice, tu fanciullo, non è che io ti voglio bene puntando al minimo, almeno devi sviluppare il cervello tanto quanto vieni amato, non secondo la tua pigrizia. La domanda che direbbe von Baltasar è, qual è la misura secondo cui questo ragazzo deve sviluppare la sua intelligenza? Qual è la misura di realizzazione storica dell'essenza dell'uomo? Gesù di Nazareth fonda una misura smisurata fino al mistero del crocifisso risorto. Allora, applicatelo al rapporto con le religioni. Il problema non è qual è quella religione che mi aiuta a puntare al minimo nello sviluppare storicamente la mia essenza umana. Il problema è qual è quella religione che mi aiuta a corrispondere adeguatamente a ciò che Dio vuole donarci fin dall'origine. Secondo me, la singolarità e l'assolutezza di Gesù vuol dire questo. Gesù ha realizzato storicamente la misura smisurata del dono di Dio fin dall'origine. La tua vita vale tanto che al punto che la forma che darai alla tua vita è, attraverso la risurrezione dei morti, destinata a rimanere presso la Trinità per sempre. Se riesci ad avere questa percezione, se hai nello sguardo dei fratelli lo stimolo a questa percezione, realizzi la Fides Iesu. Se no, fallisci anche se appartieni alla Chiesa. Figurati se appartiene a un'altra religione. Ecco, questa è la mia semplice intuizione riguardo al funzionamento della singolarità di Gesù e alla sfida del dialogo con le altre religioni. Mi permetto la mia citazione di Charles de Foucault, anche questa discutibile, secondo me l'intuizione di questo mino francese fu questa. Io vado dai Tuareg, vivo la loro vita, non vivo la mia vita di francese occidentale. Se vivendo la vita dei Tuareg io sento la gioia del Vangelo, vuol dire che il Vangelo è destinato a loro. Se per sentire la gioia del Vangelo gli devo cambiare la vita, vuol dire che qualcosa non funziona. Questo è il mistero dell'inculturazione o la sfida dell'inculturazione. Massignon, Griffith per il dialogo con l'induismo e tanti altri hanno realizzato questa cosa. Io vivo la vita e la spiritualità islamica per sentire la forza del Vangelo di Gesù Cristo. Se vivendo la loro vita e spiritualità sento la forza del Vangelo di Gesù Cristo, vuol dire che il Vangelo di Gesù Cristo è destinato a loro. Secondo me non possiamo attualmente uscire da questa cosa e arriviamo all'ultimo punto per il quale, benché sia il più lungo, vi chiedo solo 10 minuti. Qual è il problema? Che se questa interpretazione della singolarità di Gesù è vera, oggi siamo a pagina 3 al punto 3, la sfida del pluralismo religioso per la Chiesa è diventata pressante, quasi angosciante. Perché? Perché il pluralismo religioso dice alla Chiesa, semplifico, più o meno questo: tu Chiesa sei una tra le tante religioni. Ora, nella nostra organizzazione sociale, la religione è un sottosistema culturale di una cultura più vasta. Allora, in questa cultura più vasta l'importante è che i sottosistemi culturali non litigano tra di loro. Si devono stimare a vicenda, se no rompono letteralmente il contesto culturale in cui viviamo. Allora, non preoccuparti se solo tu c'hai la verità. È una domanda troppo difficile. Tu vedi di non litigare con le altre religioni e abbiamo dei sottosistemi culturali che funzionano. Voi intuite che se la Chiesa accetta di incontrare le altre religioni in questa strategia sociale, è già finita. La Chiesa non può che dare un giudizio positivo sulle altre religioni per mantenere la pace. Però il problema è: la Chiesa ha un altro contatto con le altre religioni autonomo, a livello dell'esperienza religiosa, non a livello di un sottosistema culturale. Se la Chiesa, come cerca di fare, ha questi altri contatti con le religioni a livello di esperienza religiosa, riuscirà a ridimensionare la pretesa pluralista. Siamo a pagina 3, in fondo la citazione di Angelini. È accaduto soltanto in epoca moderna che nel quadro del generale processo di differenziazione dell'unico sistema della cultura in sottosistemi parziali, religione cominciasse ad assumere il significato preminente di sistema sociale parziale, distinto dalla morale, dal diritto, dalla politica e così via. Immaginatevi la trasmissione televisiva tipo anno zero, dove c'è il prete cattolico, un imam, un monaco buddista, un giurista, un medico, uno psichiatra, e ciascuno dei sottosistemi culturali dice la sua opinione senza pretendere di dire «io ho la verità». Chiamiamo questo la riduzione culturalista di ogni mediazione dell'esperienza. La Chiesa non può accettare questa riduzione culturalista, ma non perché afferma la sua dottrina a ogni presso spinto stressando tutti, ma perché chiede di verificare se quella mediazione giuridica fa davvero fare un'esperienza dell'umanità dell'uomo, se quella tradizione islamica piuttosto che buddista permette all'uomo di fare un'esperienza autentica della sua umanità. Da questo punto di vista, pagina 4, io semplicemente cerco, guardate semplicemente i titoletti, di darvi la percezione di questa enorme sfida culturale. A pagina 4, a metà, al punto A, la scoperta della storicità dei rapporti tra religioni. Questo è un grande trauma della modernità. Il cristianesimo ha dei rapporti con le altre religioni che dipendono dalla sua figura storica. Quindi il cristianesimo non è un fenomeno al di là della storia, ma se è un fenomeno intrastorico, vale tanto quanto altri fenomeni storici, a meno che non abbia un principio dogmatico di rivelazione che però è suo, non è della cultura laica. Questo tipo di percezione ha creato al punto B il rischio del fondamentalismo e al punto C l'equivoco del relativismo. Che cos'è il fondamentalismo? È quella reazione delle religioni alla relativizzazione moderna che dicono no, il nostro legame sociale forte deve contare di più. Il relativismo è la reazione opposta. Se anche il cristianesimo è un fenomeno storico, non ha l'ultima parola. Ognuno ha la sua esperienza. Di fronte a questa condizione, siamo a pagina 5, io vi ricordo i tre livelli imprescindibili del confronto tra le religioni al di là del fondamentalismo e o del relativismo. Primo, si tratta anzitutto di mantenere in vista il livello dell'esperienza e più precisamente del fare esperienza. permettetemi di leggere a pagina 5-6 qualche riga. Fare esperienza, come lascia intendere il verbo, non è semplicemente ricevere stimoli, provare sensazioni, percepire qualcosa, come la bellezza di una donna eschimese. L'esperienza include un'attiva risposta alla provocazione che viene dalla realtà sperimentata e solo all'interno di questa risposta si realizza. Ne deriva il carattere responsoriale del nostro percepire e pensare. In essi, cioè in questa risposta, corrispondiamo un'esigenza posta dal reale e proprio attraverso questa risposta portiamo a linguaggio ciò che viviamo. Permettetemi una battuta da parroco. Avete mai notato che rimangono in parrocchia le preadolescenti che leggono in chiesa? Perché fanno un'esperienza in cui rispondono a una proposta di catechismo di anni e misurano quanto credono. Altri rinunciano a una fede che è sempre stata proposta ma che non ha necessariamente avuto una risposta. È nella risposta che faccio esperienza. Il problema diventa: finché la mia religione è una proposta vaga, una proposta vale l'altra. Quando io metto in gioco la mia risposta, la mia libertà che si appropria, cambia subito il rapporto con le proposte religiose e non è più vero che una vale l'altra. Per cui la Chiesa non può accettare di misurarsi con le religioni a livello di una vaga proposta, ma a livello della strutturazione della risposta, cioè del soggetto che si mette in gioco. Io non mi meraviglio mai quando un adolescente dice «non credo più in Dio». Per forza, non ti sei mai impegnato a rispondere? Come fai a sapere se ami o no Dio? Non sai neanche cosa vuol dire la risposta. La domanda per noi Chiesa è: come mai per 5-6 anni una persona può venire da noi senza mai tentare di rispondere? Questa è una sfida pedagogica più che teologica, ma non da poco. Secondo, siamo al punto B a pagina 6. Occorre inoltre tenere in vista, all'interno della prassi di un sano dialogo, il livello della veritas semper maior, di una verità sempre più grande che reclama e fonda la stessa esigenza di dialogo. In esso si tratta, questa è un'espressione di un filosofo tedesco, non tanto di imporre ad altri la propria verità come esigenza, quando piuttosto di condividere con altri l'esigenza di verità che ci reclama all'interno. Ha ragione, secondo me, Scheffler. La ragione del dialogo interreligioso è questa: io non voglio importi la mia dottrina come verità, io voglio condividere con te l'esigenza di verità che reclama la mia libertà in questa dottrina. Allora io ti posso dire: tu fai bene a obbedire all'imam e a farti scoppiare per diffondere il culto di Allah, ma nella mia esigenza di verità io dono la vita non per comunicare morte, ma per comunicare una vita più grande. Questa è l'esigenza di verità che reclama a me, non è una dottrina che deve imporsi a te. A questo livello oggi il dialogo interculturale è molto più difficile. Fate caso, l'esito dei dibattiti televisivi è sempre questa tesi, che il mondo è troppo complesso, quindi ognuno faccia ciò che può. È una tesi interessante, però il problema non è se il mondo è complesso, ma quale esigenza di verità reclama la mia vita in questo mondo. Per cui se io dovessi dire alla donna della mia vita che voglio godere i miei beni, per cui ti tengo finché possiamo goderli insieme e poi ti abbandono, il problema non è se il matrimonio della Chiesa Cattolica è indissolubile o no, ma se quell'esigenza di verità che mi reclama mi permette di codificare il senso dell'amore coniugale. Questa esigenza di verità, cioè la sfida del soggetto, è la grande sfida del pensiero postmoderno. Chiamiamo pensiero postmoderno quella fuga nel pluralismo per non misurarsi con un'esigenza di verità che fonda una libertà definitiva. L'ultimo punto, infine occorre mantenere il confronto a livello del costituirsi del soggetto nell'esperienza. È ciò che si chiama livello personale e quindi interpersonale dell'incontro. E concludo senza leggere niente, questo secondo me è il vero livello della sfida. Non so se avete seguito un po' questo sinodo sulla parola, secondo me il messaggio preoccupato dei vescovi che ne è uscito è questo. La Bibbia trova ascolto in un soggetto che si vuol far aiutare da quella parola a darsi un'identità. Se la parola non incontra questo sforzo, è un giochetto estetico-culturale assolutamente discutibile, ma come tale non funziona. Per cui il problema non è se il metodo storico-critico funziona o no, se dobbiamo, senza nulla togliere al maestro Don Roberto Vignolo, ci mancherebbe, se ci vuole un metodo narratologico, retorico, eccetera, eccetera. Il problema è oggi se consegnando la Bibbia nelle nostre comunità abbiamo un soggetto che si vuole far aiutare a darsi un'identità. Oggi se c'è proprio una cosa difficile è un'identità che non sia un'identità tipo internet o questi nuovi fenomeni dove io invento la mia identità senza un'esigenza di verità che mi reclama. Ma la Chiesa non può incontrare le religioni a questo livello dell'esperienza.